Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, benvenute e benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che come di consueto vi terrà compagnia, o comunque insomma sarà con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci durante questa diretta, e poi naturalmente potete usare WhatsApp, Telegram, gli SMS oppure una mail a diretta @popolarenetwork.it. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare, che tra l'altro è un sito nuovissimo dove trovate tutte le nostre iniziative, anche tutte quelle relative all'ultima settimana della nostra mostra allo spazio Cisterne, alla Fabbrica del Vapore. Poi vi dettaglierò anche come potete procurarvi e prenotare il catalogo che è in preparazione della mostra, proprio in seguito alle vostre numerosissime richieste. Vi ricordo anche che ci potete scrivere anche in momenti diversi da questa diretta per segnalazioni, richieste di informazioni oppure suggerimenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Oggi, come sempre, ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di lirica in chiusura della nostra puntata. Parleremo con Babilonia Teatri, compagnia sempre interessante, hanno un nuovo progetto di cui ci parleranno in diretta. Sentiremo Roberto Porroni, che come sempre firma la programmazione, cura la programmazione dei concerti della domenica al Teatro Filodrammatici, che tra l'altro sono anche caratterizzati da ensemble tematiche molto inconsuete e originali, ma insomma poi ce lo racconterà lui in questa prima parte, mentre adesso andiamo in un altro spazio, questa volta uno dei ormai storici spazi indipendenti di Milano, lo spazio Linguaggi Creativi, dove c'è una partnership fra due artisti che abbiamo avuto ospiti tante volte e che tra l'altro appunto unisce sia la drammaturgia che la musica. Ce ne parla Andrea Labanca, cantautore ma anche molte altre cose, che è collegato con noi. Buongiorno Andrea, bentornato.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Ti sentiamo un po' metallico, quindi non so se hai le cuffie.
No. È un punto in cui meno.
Ti sentiamo malissimo, cioè va e viene la comunicazione, quindi proviamo a spostarci, vediamo se succede qualcosa. So che in realtà ormai spostarsi non serve a molto,
perché
no, guarda, è proprio un disastro, non ti sentiamo, sembri Darth Vader di Guerre Stellari ritornato in vita. Allora facciamo una cosa.
Ora forse mi sentite meglio?
Sì. Molto meglio, non so cosa tu abbia fatto, ma adesso ti
sono andato all'aria aperta rischiando.
E allora funziona ancora, niente, perché
popolare.
Alcuni ascoltatori ci avevano segnalato appunto il fatto che lo spostarsi a questo punto, per come funziona la telefonia contemporanea, non ha più tanto senso, ma evidentemente in questo caso sì. Allora grazie Andrea Labanca. Allora, vi siete passati vicino, no?
Letteralmente, nel senso che grazie dell'opportunità di raccontare questa cosa, Ira, perché è nato tutto da un incontro, cioè io e Tommaso ci conoscevamo di vista.
Tommaso, ricordiamolo bene, Tommaso Urselli, uno dei fondatori dello spazio Linguaggi Creativi.
Esattamente. Io ho intercettato il suo libro di poesie, intitolato Ieri ti sono passato vicino, e mi piacque moltissimo perché insomma poi ci sono dei temi che per me in quel momento erano molto importanti, c'era questa, questo rapportarsi con un padre, no? Di cui si ha grande stima, ma anche un po' di timore reverenziale, anche un po' la continua sfida, no? Del tentare di essere artisti in una città complessa come Milano, no? E quindi questa, anche questo interrogarsi su cosa vuol dire essere artisti nella città contemporanea, sì. Insomma, tutti questi, alcuni di questi temi mi hanno veramente colpito. Io lessi il libro, scrissi a Tommaso che mi era piaciuto molto, scrissi anche una recensione, e dopo circa un annetto, Tommaso ha detto: ma perché non proviamo a mettere insieme? Diciamo, ci stiamo occupando delle stesse cose, perché non proviamo a mettere insieme le tue canzoni e le mie poesie? E abbiamo soprattutto scritto una drammaturgia, no? Unendo i temi dei miei album ai temi delle sue poesie, mm-hmm. E è venuto fuori questo lavoro che ci piace molto.
E quindi che cosa succederà? Che cosa, e quali sono, come dire, i punti di contatto che avete individuato più in dettaglio, se ce li puoi adesso raccontare? Certo, uno certo. Spettacolo concerto è un'impresa quasi impossibile, ma insomma.
No, però ci sono allora, a livello tematico c'è l'incontro, per esempio, con la mia canzone Lacan, con una sua poesia che si chiama Racconto numero 2. La sensazione un po' dell'inganno che prova l'artista nell'arrivare in una città in cui si promette che succederanno delle cose, no? Cioè, quindi l'artista che arriva a Milano, nel suo caso dalla Puglia, nel mio caso da milanese, ma comunque da persona che si avvicina all'arte e che scopre insomma, che è molto difficile lavorare, sì, in questo campo, e anche insomma questo grande inganno della comunicazione per cui parliamo tanto ma poi non diciamo nulla. Quindi c'è la mia canzone e una sua poesia che vanno su questo tema. Poi c'è il tema appunto del rapporto con il padre, che però è un padre che può essere sia un padre come dire fisico, un padre vero, un padre culturale, un padre da un punto di vista filosofico, no? Cioè poi c'è la scelta dei padri, chi è padre e chi non è padre.
Insomma, io so che tu ti sei laureato in filosofia della scienza, tra le varie cose, e quindi che probabilmente c'è molto di questo anche, no?
Sì, c'è molto questo tema, anche perché la poesia che ha dato origine a questo lavoro, Ieri ti sono passato vicino, che secondo me è un titolo eccezionale, io amo molto questo titolo, è proprio anche un modo di confondere tutto ciò che è materiale, tutto ciò che è materia, che è atomi, con tutto ciò che non è esattamente materia, che è spirito, che è ricordo, che è suggestione, che è sensazione. Lo spettacolo gioca proprio su quel filo lì, quanto c'è di materiale, quanto c'è di spirituale nelle cose che succedono dentro la testa nostra, ma anche fuori. E questa cosa avviene con me, che suono le mie canzoni, che però a volte diventano dei tappeti per le poesie di Tommaso, uh-huh. O altre volte io canto le mie canzoni accompagnate dal piano di Tommaso Uselli, che è un grandissimo musicista, oltre ad essere un grande drammaturgo, un grande poeta, è anche un bravissimo musicista. E lo scambio è proprio questo, cioè cercare di perdere un po' il senso delle mie parole o delle sue, di confonderci in un'unica voce, ecco.
Beh, insomma, dice, quindi è nata una coppia, evidentemente, perché appunto per quanto la conoscenza è antica, forse questa è la prima collaborazione che fate in questo modo, intendo, no?
Ma assolutamente, anche perché ripeto, io e Tommaso ci siamo conosciuti nell'ambiente teatrale, ma non siamo mai stati amici, ci siamo proprio incontrati su questa cosa e abbiamo scoperto delle affinità incredibili, perché poi ovviamente quando ci si mette, ci si conosce attraverso le proprie le cose che sono scritte, no? C'è anche un'intimità di fondo molto, molto, molto grande, per cui da questo poi è nato lo spettacolo, è nato da questa, è come se ci fossimo un po' passati il diario segreto, no? E avessimo scoperto che poi nel diario segreto c'era un sacco di punti in cui pensavamo, dicevamo o riflettevamo su queste cose, ecco.
Benissimo, allora credo che quello che potevamo raccontare lo abbiamo raccontato. Noi naturalmente, io personalmente avrei molto piacere di avervi ospiti prima o poi, insomma, dopo che avrete debuttato sabato al Teatro Linguaggi Creativi. Ricordiamo l'ora?
L'ora è le 19, i biglietti possono essere prenotati e acquistati direttamente dal sito loro. C'è una tessera da fare per il Teatro Linguaggi Creativi, sì, che va ordinata.
Che è un'associazione. Ecco, per cui andate sul sito dello spazio Linguaggi Creativi, basta digitare Linguaggi Creativi, lo trovate subito, lì trovate il modo di fare la tessera e anche il modo di prenotare. Dunque, buon debutto sabato a Tommaso Urselli, Andrea La Banca. E quindi grazie e a risentirci presto.
Grazie Ira, grazie al pubblico.
Cosa ascoltiamo? Preferisci ascoltare La Via dell'Amore o Cormorani?
Ma allora, durante lo spettacolo faccio La Via dell'Amore.
Allora ascoltiamo
Cormorani.
Allora ascoltiamo quella?
Va bene, perfetto. Benissimo.
D'accordo. Grazie ad Andrea La Banca, a risentirci.
Grazie a tutti,
ciao,
buona
ciao.
Giornata,
ciao.
Grazie.
Prendi tutti i fiori che hai. Se riuscirai a non farli crescere mai, sarai sulla via dell'amore. Prendi tutti i soldi che hai, buttali. Se riuscirai a non rimpiangerli mai, sarai sulla via dell'amore. Poi non piangere mai. Ricordare dove sarai sulla via dell'amore. Prendi tutti i nomi che dai, dimenticali. Se riuscirai a non averne bisogno mai, sarai sulla via dell'amore. Poi non piangere mai. Poi non piangere mai. Thank you.
Allora, era Andrea La Banca, La Via dell'Amore, uno dei brani che ascolterete nella serata. Ti sono passato vicino allo spazio Linguaggi Creativi, dove insieme a Tommaso Urselli proporranno questa partnership fra poesia e musica, dunque noi fra pochissimo invece continuiamo a parlare di musica, lo facciamo con il nostro prossimo ospite.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. The sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies one, confide in me. I'll put down
ed eccoci, siamo arrivati al nostro secondo ospite. Come vi avevo accennato, continuiamo a parlare di musica perché domenica scorsa è cominciato il ciclo 2026 dei concerti della domenica al Teatro Filodrammatici di Milano. È un ciclo che va avanti da molti anni, molto partecipato dal pubblico, anche perché i programmi e gli ensemble che creano i concerti della domenica sono sempre improntati a delle linee guida non convenzionali, originali, curate dal maestro Roberto Porroni. E allora lo ritroviamo, gli diamo il bentornato, buongiorno.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Allora, si è iniziato la settimana scorsa, l'abbiamo annunciato nei nostri tamburini, con un programma dedicato al Brasile in senso ampio. E che cosa succederà nei prossimi concerti, oppure anche se vogliamo riassumere il senso di questo progetto che ormai è arrivato a quale edizione?
Ahimè, 35.
Non ci credo.
Da una parte
non ci posso credere.
Con orgoglio, dall'altra, insomma, con preoccupazione per tutti questi anni che sono passati, però siamo contenti, abbiamo fatto delle belle cose, abbiamo creato, insomma, un momento che è significativo nella vita culturale milanese. E quest'anno, Ira, in particolare ho voluto focalizzare l'attenzione di alcuni concerti che, come tu hai detto, sono sempre originali e non convenzionali, li ho voluti legare anche all'evento delle Olimpiadi.
Diciamo che quasi tutti i luoghi di cultura di Milano, dato l'evento imminente, in qualche modo lo hanno declinato. Poi c'è modo e modo di declinarlo, appunto, no? Cioè, anche noi facciamo un po' una selezione delle cosiddette Olimpiadi culturali, no? Voi cosa avete programmato?
Allora, noi abbiamo programmato innanzitutto già da questa domenica 25 gennaio alle ore 11 al Teatro Filodrammatici, un concerto che si intitola L'Olimpo della Musica. Ci sarà un formidabile quartetto barocco, che è quello dell'Arcomelo Ensemble di Ravenna, con il soprano Sabina Macculi, e ci sarà una ricca selezione dell'Olimpiade. Ecco, l'Olimpiade è un libretto scritto da Metastasio che ha avuto qualcosa come 70 realizzazioni musicali, quindi un vero record, ognuno l'ha declinato a suo modo. Noi sceglieremo delle aree di Vivaldi e Pergolesi, che a me sono sembrate le più significative, poi il programma sarà rimpolpato, per così dire, da pagine barocche, tra cui la celeberrima Follia di Vivaldi. Ecco, comunque un riferimento molto chiaro a questo libretto, che veramente ha avuto una fortuna straordinaria, sebbene decine e decine di musicisti hanno ambito a portarlo in musica.
Tra l'altro, bello che voi abbiate, come dire, siete andati alle radici del termine Olimpiadi, che moltissimi nemmeno ricordano, insomma, comunque non hanno presente, no?
Esatto, sì, questa è una verità che hai detto. È un altro appuntamento molto particolare, anzi ce ne sono due in particolare, sono un po' legati tutti alle Olimpiadi, anche per il punto di vista delle musiche scelte, dell'idea del ritmo. Un altro appuntamento particolare è quello di domenica 1 marzo, dove ci sarà un trio pianoforte violinatrice con Carlotta Lusa e Eleonora Mazzo e Aldo Olivieri, e lì sarà veramente tutto sullo sport, partendo da Sport di divertissement di Satie. Poi sono andato a recuperare una vecchia partitura di Romualdo Marenco, che è stato il famoso autore del ballo Excelsior, che realizzò alla Scala inizio Novecento un balletto intitolato Sport. E sai cosa ho trovato? Il pattinaggio, valzer dei pattinatori, gran valzer dei pattinatori. Quindi qualcosa che ha molta attinenza.
Ma pensa.
Che si svolgerà proprio a Milano, che sarà il regno del pattinaggio artistico.
Il valzer dei pattinatori, ma veramente?
Il gran valzer dei pattinatori, sì, sì. E anche Waldteufel, che è questo autore teutonico, aveva scritto questo valzer dei pattinatori, che è diventato anche molto famoso, e seguiremo pure quello. E poi, per togliervi giusto uno sfizio nel mio approfondire, come dicevi tu, anche il termine Olimpo e Olimpiadi, domenica 8 marzo ci sarà il quartetto Wag Saxophone Quartet di Milano, cioè un coro di sassofoni, e porterò alla ribalta una cosa che non tutti sanno, cioè che il virtuoso De Coubertin istituì, accanto all'atere delle Olimpiadi, anche le Olimpiadi delle arti, cioè musica, pittura, scultura, architettura, letteratura, tanto con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Quindi c'era la volontà di interpretare a tutto tondo, no, questo fatto della competizione. E il nostro italiano Robert Barthelemy vinse nel 1912 la medaglia d'oro, e io ho realizzato una trascrizione per quartetto di sassofoni
proprio di quel brano accanto all'inno olimpico di Samaras, che è invece l'inno ufficiale delle Olimpiadi sin dal 1896, cioè dalle Olimpiadi ateniesi. Ecco. Quindi ci saranno molti riferimenti, poi cose molto particolari, ad esempio per il concerto finale dedicato alla musica americana, ecco, l'ultima parte della stagione guarda molto alla musica americana del Novecento. Ci sarà il concerto finale del mio ensemble Duomo, dove ho previsto dei brani di Laurie Anderson. Non so se tu ti ricordi, i nostri spettatori, penso anche quel film con Jerry Lewis dove lui suona, per così dire, la macchina da scrivere. Ecco, quello è un pezzo di Laurie Anderson che si intitola The Typewriter, e noi eseguiremo tre curiosi brani di questo compositore, fra cui proprio questo brano che sarà interpretato dal primo percussionista della Scala, Gerardo Capaldo, insieme al mio ensemble. Quindi la macchina da scrivere diventerà uno strumento, certo, musicale. Una delle tante curiosità del...
Ecco, appunto, del... quello che dicevamo all'inizio, insomma, cioè dei programmi pensati e non semplicemente messi insieme perché la musica è bella e gli ensemble sono di grandi professionisti. C'è un pensiero dietro ad ogni programma. Dunque, dove troviamo tutto per prenotare, consultare i programmi?
Tutto sul sito del Filodrammatici e soprattutto sul mio sito www.robertoporroni.it. I concerti sono concerti aperitivo, quindi con un aperitivo finale in compagnia degli artisti, che è un momento molto bello, devo dire. La gente piace molto perché parla con gli artisti, si confronta, è una cosa molto gradita. La gente si può prenotare a biglietteria@mduomo.it e quindi invito tutti a condividere con noi questo spirito olimpico tutte le domeniche alle ore 11 al Teatro Filodrammatici, che poi è sempre una bella esperienza andare in quel teatro.
Sì, allora noi adesso ascoltiamo un reperto sonoro che ci hai suggerito. Pronto?
Sì, scusa, ecco. Pensavo che partisse. Ecco, sì, il brano che ho suggerito è Tango pour Claude del grande Richard Galliano, il fisarmonicista francese, ed è il brano iniziale del CD che ho appena, proprio freschissimo di stampa, che ho appena registrato con questa star del sassofono mondiale che è Jacopo Taddei, un CD che si titola Two Worlds, due mondi, e che abbina in maniera particolare questi due strumenti. Io e Jacopo Taddei saremo protagonisti poi del concerto di domenica 15 marzo, sempre alle ore 11 al Filodrammatici, che si aprirà proprio con questo brano Tango pour Claude. Quindi anche qui un abbinamento molto curioso, no?
Certo.
Chitarra e sassofono che sembrerebbe quasi essere in contraddizione, invece non lo è.
Grazie Roberto Porroni, concerti della domenica al Teatro Filodrammatici tutte le domeniche mattina. A risentirci, a presto.
Grazie a voi, grazie a te Ira, grazie a Radio Popolare, che seguo sempre con grande interesse e non lo dico ovviamente con...
Per piaggeria.
Violinata, perché suono la chitarra e il violino lo suono molto male.
Va bene, grazie Roberto, a risentirci, ciao. Ciao ciao.
Ciao.
Adesso c'è un blocco pubblicitario, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult e ancora tanti ospiti. Bentornate, bentornati, rispondo a un'ascoltatrice che mi chiede di chi è questo brano, è di Sanfà e tra l'altro Cumulus Memory, cioè le memorie che si, il cumulo di ricordi, insomma, le memorie che si accumulano, un brano suggestivo come tutto quello che fa questo musicista, ma noi adesso parliamo di chi, tra parentesi, anche di ricordi si è occupato, traslati attraverso la contemporaneità, spesso espressi in maniera inconsueta, utilizzando, mescolando, insomma, memorie uditive, sonore, performance e una serie di altri dispositivi di performance dal vivo, per l'appunto, una compagnia, insomma, che ci piace da sempre, da quando sono nati, per cui ogni volta che nasce un loro nuovo progetto noi siamo felici di presentarlo. In questo caso si tratta di Abracadabra, uno spettacolo di magia. Loro sono, come dire, una compagine, come dicevo, che conosciamo da tempo, Babilonia Teatro. Buongiorno a Enrico Castellani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te Aira e buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Popolare, molto contento di essere con voi.
Non sapevo che amaste la magia, anch'io l'amo molto, ti rivelerò un dettaglio della mia vita, o meglio della mia giovinezza, cioè addirittura quasi adolescenza, che io facevo, studiavo clownerie e teatro fisico di strada insieme al mago Forrest. Eravamo molto giovani, lui era già così, cioè era proprio così, uguale, identico, e da lì mi sono appassionata attraverso lui e Raul Cremona, che è un altro ricordo d'adolescenza, ha una magia anche un po' comica.
Certo.
Dici tutto.
Ma allora, Abracadabra è uno spettacolo che nasce dal nostro incontro con un mago, con un prestigiatore, che è Francesco Scimemi, che tra l'altro è molto amico dei maghi che hai nominato, perché anche lui... come nella sua carriera ha sempre fatto magia comica. Noi in realtà l'abbiamo incontrato quando abbiamo creato Romeo e Giulietta qualche anno fa, perché cercavamo un lanciatore di coltelli e abbiamo conosciuto lui, siamo diventati molto amici. In qualche modo lui ci ha iniziati alla magia, che era un mondo che un po' c'era sconosciuto. Ci siamo completamente, follemente innamorati e di Francesco, che è un grande personaggio, e della magia. E ci siamo detti: dobbiamo fare uno spettacolo insieme che racconti la storia della magia. Poi quello che è successo è che mentre eravamo in tournée con Romeo e Giulietta, la compagna di Francesco si è ammalata, questa malattia non si è risolta, e quindi abbiamo deciso di fare uno spettacolo che raccontasse la fine di questo amore, questa malattia, ma forse anche il fatto che questo amore potesse in un'altra forma continuare. Perché un giorno ci siamo detti che per la magia un grande topos è la sparizione e la riapparizione degli oggetti, no? Il mago che fa sparire qualcosa, tu non sai dove è finito e poi come per magia riappare. Ecco, quando una persona invece scompare, farla riapparire, almeno nella realtà nuda e cruda, non è possibile, però in palcoscenico, attraverso un rito teatrale, ecco che questa persona in realtà può essere evocata, può riapparire, e quindi abbiamo costruito questo spettacolo di magia dove tutti i numeri non sono mai dei numeri che si susseguono uno all'altro, come spesso accade negli spettacoli di magia, dove quello che esce fuori è la straordinarietà del numero, la perizia di chi la compie, però non c'è una narrazione. Qui invece tutti i numeri sono inseriti all'interno di un racconto, e quindi tutti i numeri prendono un significato in relazione alle parole che stanno prima, che stanno dopo. Faccio un esempio, no? Per raccontare, lo spettacolo si apre quasi subito con il numero molto famoso della donna tagliata in tre parti, e però a noi questa donna tagliata in tre parti ci serve per raccontare di un corpo che in qualche modo si è scomposto e non è riuscito a tornare sano. E quindi ecco che la magia si sposta su un piano completamente diverso, che non è soltanto quello dell'intrattenimento, che è quello in cui spesso e volentieri, almeno in Italia, la vediamo utilizzata.
Beh, davvero molto interessante, soprattutto pensando a come voi lavorate in scena. Chi c'è? Ci siete voi, no? Enrico sì. Castellani e Valeria Raimondi, e poi?
Esatto, c'è Francesco Scimemi che citavo, e con noi c'è anche Emanuela Villagrossi, attrice con cui abbiamo lavorato già in precedenza e che ha lavorato con molti dei gruppi della ricerca in Italia, e che in qualche modo dà corpo appunto a questa compagna che è scomparsa e che invece attraverso la voce e il corpo di Emanuela in qualche modo torna a trovarci.
Un'altra domanda che vi faccio, al di là dell'impianto e dell'ispirazione di questo spettacolo, che mi sembra veramente significativo e che immagino tra l'altro sia anche toccante e commovente per chi va in scena, no? Perché nasce appunto da quello che ci raccontavi. Ci sono delle riflessioni, come sempre, e un sottotesto ancora più profondo che di solito voi mettete nelle cose, no? Questo è un momento in cui molti finiscono per sperare in qualcosa di magico.
Io credo sì, che comunque ci sia sempre la possibilità di andare oltre alla realtà nuda e cruda. Ognuno credo che abbia il diritto, la possibilità di farlo a suo modo, e io credo che anche nel condividere con altri in realtà le nostre esperienze più dolorose, più faticose, di maggiore sofferenza, ci sia la possibilità di creare una dimensione che, se non è magica, è comunque collettiva, e questo il teatro ancora lo permette, e che quindi ci permette di stare all'interno di quella dimensione anche dolorosa in maniera diversa. E la magia ci aiuta di sicuro a farlo, perché in dei momenti anche molto toccanti dello spettacolo riesce a mettere un tono di levità che ci permette ancora di spalancare la bocca per l'incredulità, e non soltanto di battere la testa contro il muro per qualcosa che è accaduto, contro il quale ci sentiamo impotenti invece.
E come sempre, no? Mi viene da dire, conoscendo un po' il vostro lavoro, come scrivete anche nelle note allo spettacolo, la voce di chi sta in mezzo al guado utilizza tutti i colori.
Sì, assolutamente, questo per noi è fondamentale, perché crediamo che il teatro, un po' come la vita, debba riuscire a attraversare corde diverse, e quindi riuscire a costruire uno spettacolo che è un'altalena, che ti fa sorridere, che in altri momenti invece ti porta a riflettere, e in altri ancora invece magari un po' ti fa attaccare alla sedia. Ecco, questo è un tentativo che non ci stanchiamo di attuare, e credo che qui in più momenti dello spettacolo questa cosa sia riuscita di crearla, questa altalena, queste montagne russe in cui conduciamo lo spettatore.
Allora, credo che certamente abbiamo dato una suggestione dello spettacolo. Voi siete già in tournée con Abracadabra, andrete in tante località. Dove troviamo tutte le date?
Si può andare sul nostro sito babiloniateatri.it, lì c'è l'agenda e tutti possono trovare tutte quante le repliche in programma.
Noi speriamo di vedervi presto anche a Milano con questo spettacolo, chissà, insomma, che non ci possiamo vedere anche qui. Naturalmente grazie a Enrico Castellani e Valeria Raimondi, ovvero Babilonia Teatri, e abbiamo parlato di Abracadabra. A risentirci presto, buon lavoro a voi, ciao.
Ciao, ciao, una buona giornata
a risentirci.
Tutti, a presto.
I see it in your eyes, I see it in your eyes.
allora questa era Magic Judy Jackson, che nel 2022 incideva, insomma, questa voce del nuovo soul che incideva questo brano dedicato proprio al tema della magia applicata anche ai momenti più drammatici dell'esistenza nel nuovo spettacolo di Babilonia Teatri, Abracadabra, in tournée in Italia proprio in questi mesi. E noi adesso siamo arrivati al nostro consueto appuntamento, la nostra corrispondenza del giovedì con Giovanni Chiodi, però ci vuole la sigla. Giovanni, buongiorno, bentornato, Giovanni Chiodi.
Buongiorno, grazie. Allora, vi parlo di questo Don Giovanni tra luci e ombre che ha inaugurato la stagione del Filarmonico di Verona, molte ombre, ma anche qualche luce. Allora, vale il viaggio solo per sentire la concertazione di Francesco Lanzillotta sul podio, un direttore che mi piace molto, la cui versatilità nell'affrontare repertori disparati è nota ed è pari alla sua bravura. In poche parole, nel repertorio soprattutto belcantistico è ormai da tempo uno dei direttori numeri uno nel panorama internazionale e lo ha dimostrato ampiamente questo suo Mozart, che è veramente affascinante, una concertazione molto serrata ma anche molto cantabile, molto leggera, eppure percorsa da venature nervose che in un attimo si trasformano in drammaticità. Se, queste sospensioni liriche, che sono tante nel Don Giovanni, che non sono mai fine se stesse ma sempre narrative, attentissimo soprattutto ad ogni sfumatura del testo, che quindi fa combaciare in maniera straordinaria con la musica, tutto molto calibrato. L'orchestra, peraltro, voglio segnalare, che è stata da appena rinnovata, ovviamente dell'Arena di Verona, suona veramente molto bene. Ho insistito sulla direzione perché è stata la parte veramente entusiasmante della recita. Per il resto ci sono le ombre, almeno dal mio punto di vista. Allora, lo spettacolo è mediocre, è quello di Enrico Stinchelli, visto nel 2019, che fa un uso smodato delle proiezioni e dei mimi, ma con ben poca coerenza con la musica, molte cadute di gusto o veri e propri errori, e poi sotto, al di là di questo involucro, c'è una non regia, malgrado la presenza di veri cantanti attori, e quindi il risultato è stato alla fine affogare Mozart nel kitsch, che non è il massimo e soprattutto non è il massimo per Mozart, che proprio si presta a essere recitato. Quindi in questo contesto la compagnia di canto, senza l'ausilio della parte attoriale, che è fondamentale sempre a teatro, non emerge, però è composta da elementi validi. La più festeggiata è stata Marta Torbidoni, Donna Elvira, e sicuramente lo merita per la sua compattezza vocale, un'Elvira cantata molto bene, però sul piano del fraseggio secondo me un po' a senso unico. Donna Anna, purtroppo io non ho potuto sentire Gilda Fiume, indisposta. Gilda Fiume è bravissima, è stata sostituita dalla giovane Elisa Verdier, che ho sentito molto volentieri, ha una buona tecnica, ma diciamo che siamo ancora sul piano della correttezza. Tenore Edgardo Rocha, grande nome, canta ovviamente con la sua ottima tecnica, ha fatto meglio nella prima aria di Don Ottavio rispetto alla seconda. Poi una coppia giovane e fresca come Zerline e Masetto, Emma Fekeit e Alessandro Abise, e arriviamo ai due protagonisti, cioè Cristian Federici, che è un Don Giovanni molto ai tanti, che ci sta bene, che si difende con grande onore anche nel canto. Diciamo che gli manca il guizzo della grande personalità che, insomma, ci vorrebbe in Don Giovanni. E Paolo Bordogna, come Leporello, non arriva, ahimè, al vertice di altre interpretazioni. Quindi sul piano vocale, diciamo, risultato interlocutorio, tante prestazioni valide, ma nessuna entusiasmante. Vedremo però come andranno le cose domani a Piacenza, dove debutta un altro Don Giovanni molto atteso. Nel frattempo, lunedì, Riccardo Sciai, lo ricordo, ha inaugurato la stagione della Filarmonica della Scala con un concerto bellissimo, programma iperbolico, grande repertorio russo, come alla prima della Scala, il terzo di Prokofiev, è un concerto per pianoforte da grandi virtuosi, funambolico, assolutamente perfetto per presentare alla Scala il nuovo astro del pianismo francese, Alexandre Kantorov, 28enne figlio d'arte, che a 22 addirittura ha vinto il premio Tchaikovsky, e infatti tecnica stratosferica, grande intesa che occorre con Chailly, tempi rapidissimi, precisione della coloratura e questa dinamica molto particolare tenuta tutta su leggerissimi e vaporosi piani pianissimi. Eccezionale il bis, parafrasi del Tristano Isotta di Liszt, e nella seconda parte la quarta di Tchaikovsky, tenuta da Chailly su un piano narrativo molto serrato e unitario, lontanissimo dalle solenni e lenti e forse anche estenuate palinodie di altre celebre interpretazioni, a vantaggio di una visione molto lirica, molto asciutta, che insiste molto sull'intera gamma dei colori. E la filarmonica ha veramente suonato benissimo, complimenti. Fine settimana era ricco di cose notevoli, come dicevo, domani domenica a Piacenza, prima tappa della nuova produzione di Don Giovanni, diretto da Enrico Pagano e messa in scena da Andrea Bernard, e contemporaneamente a Parma, questa è una bella notizia, l'inaugurazione di stagione con un allestimento che si preannuncia interessantissimo, nuova produzione di Orfeo ed Euridice di Gluck, diretto da Fabio Biondi, protagonista il grandissimo controtenore Carlo Vistoli, e la regia di un artista molto nota al suo secondo titolo operistico, la regista fotografa iraniana Shirin Neshat, che promette uno spettacolo fuori dall'ordinario, quindi io non sono nella pelle per vederlo appunto domenica. E infine ancora in scena, lo ricordo, a Torino, la Cenerentola di Rossini.
Infatti io aspetterò anch'io ansiosamente la tua opinione sullo spettacolo firmato da Shirin Neshat. Quindi mi fa piacere, insomma, che tu lo abbia citato. Ci risentiamo giovedì prossimo, allora, con molte di queste cose che ci hai anticipato e con tante altre ancora.
Bene, grazie.
A risentirci presto, a Giovanni Chiodi, grazie a te. Ciao. E allora, noi abbiamo ancora qualche minuto per dirvi, per l'esattezza un minuto e mezzo, per dirvi un paio di cose. Ancora alla mostra 50-50 che sta per terminare, la Fabbrica del Vapore allo Spazio Cisterne. Potete acquistare in prevendita, perché tra poco verrà realizzato a 30 euro, il catalogo della mostra che avete richiesto a gran voce. Direttamente alla mostra appunto nel luogo che vi ho detto, alla Fabbrica del Vapore allo Spazio Cisterne, oppure presso la sede di Radio Popolare, dalle 8.30 alle 18 la sede di Radio Popolare, dalle 12 alle 19 la mostra alla Fabbrica del Vapore. Ma potete anche inviare una mail a prenotazioni@radiopopolare.it allegando la ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di spedizione postale il costo aggiuntivo è di 10 euro. I cataloghi saranno ritirabili a partire dal 2 febbraio presso la sede di Radio Popolare. Tutto questo lo ritrovate riassunto anche sul nostro sito, mentre vi ricordo che quest'oggi è iniziato il Festival I Boreali, ne riparleremo ancora, perché durerà fino a domenica 25 si svolge fra il Teatro Franco Parenti e il Cinemino. Ci sono come sempre tanti scrittori, tanti ospiti che arrivano dal Nord Europa. Ed è tutto per oggi, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11.30, ci trovate sul sito, il nuovo sito di Radio Popolare in podcast. Un saluto da Ira Rubini, a presto.